Un caloroso benvenuto alla puntata settimanale di Equilibri Umani. Sono Patrizia Landini, qui con voi per esplorare insieme il benessere, la salute olistica e la crescita personale. Oggi ci immergeremo in riflessioni e spunti che possono aiutarci a trovare armonia e serenità nella vita di tutti i giorni. Grazie per esservi uniti a noi in questo viaggio ed essere parte di questa bellissima comunità del benessere. Bene, iniziamo subito dal sommario e dai temi che tratteremo. Melograno, soluzione naturale per combattere infiammazione e stress ossidativo. Accettare un rifiuto si impara. Il cambio dell'ora e i suoi effetti sulla nostra salute. Nel 1969 il primo messaggio trasmesso su internet. La guida Lonely Planet ha scelto Genova come una delle migliori destinazioni per il 2025. Dal mio archivio, una storica intervista a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Ospiti: Paola Marangoni, astrologia e numerologia esoterica, per indagare i fenomeni della vita, e Flavio Zandarin, maestro di gong e campane di cristallo, con Monica Sartore, naturopata. Partiamo subito allora dal melograno, un frutto antico e prezioso che si rivela un potente alleato per il nostro benessere. Il melograno non è solo un frutto dal sapore unico e rinfrescante, ma è anche una fonte straordinaria di salute, in grado di supportarci nel combattere due dei principali nemici del nostro corpo, l'infiammazione e lo stress ossidativo. Ha una lunga storia di coltivazione e utilizzo. Le sue origini sono probabilmente da ricercare in Iran e in Iraq, ma si è diffuso in tutto il mondo grazie alle rotte commerciali e alle migrazioni umane. Nel corso dei secoli è stato apprezzato per il suo aspetto unico, con i suoi succosi semi rossi racchiusi in una scorza spessa e resistente, ed è stato spesso associato a miti, leggende e rituali in varie culture. La sua popolarità è cresciuta costantemente fino ai giorni nostri. In una ricerca che ha esaminato le capacità antiossidanti di diversi succhi di frutta, il succo di melograno ha dimostrato di avere la maggiore attività antiossidante, superando anche i succhi di mirtillo, acai e uva. Questa capacità è dovuta alla sua ricca composizione di antiossidanti, potentissimi, grazie ai quali il melograno agisce per aiutare a ridurre l'infiammazione e a proteggere le nostre cellule dai danni causati dai radicali liberi. Questo è fondamentale perché lo stress ossidativo è una delle cause principali dell'invecchiamento precoce e del degrado cellulare. Quando parliamo di antiossidanti, il melograno è tra i superfrutti più potenti che possiamo introdurre nella nostra dieta ed è anche una miniera di vitamina C. Un singolo frutto può fornirci fino al 40% del fabbisogno giornaliero di questa vitamina essenziale. La vitamina C non solo rinforza il nostro sistema immunitario, aiutandoci a combattere le infezioni, ma gioca anche un ruolo cruciale nella produzione di collagene, importante per mantenere la pelle elastica, giovane e sana. Ecco perché il melograno è considerato anche un rimedio di bellezza, un alleato che ci aiuta dall'interno a migliorare l'aspetto della nostra pelle. Ma ci sono molti altri aspetti interessanti del melograno. Secondo uno studio pubblicato dal Journal of Clinical Nutrition, il consumo regolare di succo di melograno può aiutare a ridurre la pressione arteriosa e a migliorare il profilo lipidico. Questo significa quindi che può contribuire a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, proteggendo il nostro cuore e mantenendo le arterie in buona salute. Un'altra ricerca condotta dall'Università della California ha dimostrato che il melograno può diminuire l'accumulo di placche aterosclerotiche grazie alla sua capacità di proteggere le arterie dai danni ossidativi. Il melograno inoltre sembra avere un ruolo importante nella prevenzione del declino cognitivo. Gli antiossidanti presenti nel frutto possono avere un effetto protettivo sul cervello, riducendo il rischio di sviluppare condizioni come l'Alzheimer e aiutando a contrastare l'infiammazione del sistema nervoso, migliorando il flusso sanguigno e garantendo una migliore ossigenazione delle cellule cerebrali. Ma i benefici del melograno non finiscono qui. Alcuni studi suggeriscono che il suo succo possa avere un effetto positivo sul benessere delle articolazioni. I composti antinfiammatori presenti nel frutto sembrano in grado di ridurre i sintomi dell'artrite e proteggere le cartilagini dall'usura. Questo lo rende un alleato prezioso per chi soffre di dolori articolari, appunto, o è interessato alla prevenzione di patologie osteoarticolari. È anche ricco di fibre che contribuiscono al buon funzionamento dell'apparato digerente. Quindi, come possiamo introdurre il melograno nella nostra vita quotidiana? Le possibilità sono infinite e anche davvero molto gustose. Possiamo aggiungere i suoi chicchi a un'insalata di spinaci con noci pecan e feta, per esempio, che è una combinazione deliziosa e davvero ricca di nutrienti. Oppure possiamo preparare un porridge con i chicchi di melograno e miele, che è perfetto per iniziare la giornata con un pieno di energia. Se preferite qualcosa di più fresco, uno smoothie al melograno con frutti di bosco e banana è una bevanda energizzante che combina sapore e benefici per la salute. Può essere anche utilizzato in piatti più elaborati, naturalmente. Provate a preparare un risotto al melograno ed è un piatto scenografico che unisce sapori dolci e salati. Insomma, è un vero e proprio elisir naturale, un frutto che porta colore e freschezza nella nostra alimentazione e che agisce in profondità per proteggerci dall'infiammazione, dallo stress ossidativo e dai segni del tempo. Non dimentichiamo che la nostra salute è anche il riflesso di ciò che mangiamo ogni giorno e inserire alimenti come il melograno nella nostra dieta può aiutare il nostro benessere a lungo termine. Se siete curiosi di approfondire l'argomento, nel mio articolo in altrostile.net trovate tutta la bibliografia. Bene, e adesso voglio presentarvi un ospite, Flavio Zandarin, che con Monica Sartore ci ha introdotto al mondo delle campane di cristallo, di quarzo e dei gong da Spazio Meravigliosamente Più. Monica Sartore e Flavio Zandarin, grazie di essere con noi questo pomeriggio.
Grazie a voi.
Bene, allora partiamo subito da Flavio. Tu, Flavio, fai un'attività interessantissima che mi fa fare la domanda più semplice che io potrei porti, che è proprio come ti sei interessato all'uso dei gong e anche delle campane di cristallo, perché so insomma che tu spazi molto rispetto a questo tipo di può essere un'attività, un metodo, una modalità di benessere per le persone. Ecco, raccontaci un po' come hai trovato questa strada.
Allora, diciamo che in un momento particolare della mia vita, all'incirca 30 anni fa, un momento abbastanza difficile, mi sono avvicinato alle culture orientali e alla filosofia comunque orientale. E prima ancora di fare bagni di gong, di campane di cristallo tibetane, avevo acquistato sia in Thailandia che in Nepal delle campane tibetane perché mi piacevano, le ho suonate per me. Nel frattempo avevo acquistato anche alcuni strumenti tipo il bastone della pioggia e altri strumenti che sono quelli che adesso, alcuni di questi, li sto adoperando per fare questi eventi sonori. L'avvicinamento proprio al suono è sempre stata una parte di me, ma che mi ha colpito profondamente è stato l'aver sentito un gong. Suonare un gong dal vivo mi ha fatto vibrare, mi ha fatto toccare una sensazione molto particolare. Sono intonate sui 7 chakra. Vuol dire che ognuna di queste campane ha una frequenza in stato armonico del chakra corrispondente. Vuol dire che fare un bagno di gong di queste 7 campane andrà a massaggiare un po' tutti i nostri livelli energetici. E come ti dicevo, l'esperienza sarà completamente soggettiva. Ma la cosa piacevole è che anche chi dice che magari ha vissuto un'esperienza un po' più pesante, ma perché in realtà aveva molto da portare fuori, si sente molto molto meglio nei giorni seguenti. Infatti molte persone quando ritornano ci raccontano più dell'esperienza vissuta in quel momento di quello che gli è successo nel corso del mese magari trascorso, perché le frequenze che noi riceviamo lavoreranno molto anche nei giorni seguenti. È una cosa che io raccomando sempre, è di bere molta acqua, è acqua buona. Proprio per
l'acqua
il fatto
buona, sì, giusto, perché noi siamo comunque composti di acqua, siamo quasi tutta acqua, quindi a maggior ragione con la vibrazione dovremmo
siamo composti di acqua, ma l'acqua non è uguale, nel senso oggi mi veniva proprio questa metafora qua, è come l'acqua di un lago di alta montagna con la neve che si scioglie, col ghiaccio, è un'acqua pura, quella è un'acqua che vibra, è un'acqua che è sana. L'acqua di un lago vicino a una grossa città
è un'altra cosa.
È un'altra cosa. Dunque, noi più diamo il ricambio all'acqua che abbiamo dentro i nostri corpi e più riusciamo a vibrare poi in modo armonico.
Questo è un tema molto importante. Vorrei coinvolgere un attimo Monica, perché qui a Spazio Meravigliosamente Più voi avete fatto già una serata, mi sembra anche di grande successo, con, non so, gong, campane, insomma avete fatto
un po'. C'è stato il bagno di gong, con le campane insieme.
Ok, e so che Monica ha fatto un test sulla riuscita, insomma, di questo bagno. Vuoi raccontarci, Monica, cosa è successo, cosa hai dedotto?
Sì, è stato un test veramente interessante. Io l'ho proposto a Flavio e Flavio ha detto sì, dai, facciamolo. Praticamente abbiamo testato tutti i maestri, erano 16 maestri che poi avrebbero suonato 20 gong. Questo bagno di gong iniziava alle 10 di sera e terminava alle 7 di mattina e poi c'erano un centinaio di partecipanti. Quindi, utilizzando il test kinesiologico e grazie al biomagnetismo integrale che io pratico regolarmente in studio, ho avuto la possibilità di vedere, di verificare meglio
Sì.
lo stato dei chakra sia dei maestri che dei partecipanti. La cosa interessante qual è stata? Che il mattino dopo i sette chakra erano perfettamente allineati in tutti i maestri, tranne uno per la verità, e poi ci ha spiegato anche il motivo. I chakra sono dei vortici che ruotano alternandosi, senso orario, antiorario e così via. Uno di questi maestri quindi non aveva i sette chakra allineati e io lo verifico per l'appunto grazie a quello che avevo testato la sera prima e quello che stavo testando al mattino. E quando ho espresso la mia perplessità, perché dico, caspita, anche tu sei rimasto lì a suonare tutta la notte, cosa è successo? Mi racconta che effettivamente c'era stato un piccolo imprevisto, lui era stato suo malgrado costretto a metterlo in evidenza e tra l'altro confrontandosi con un maestro a cui è molto legato.
Sì.
E guarda caso, i chakra del cuore e i chakra della gola erano i chakra che erano disallineati. La conclusione qual è? Quando noi facciamo questo tipo di esperienze, quindi sarò curiosa di testare con il bagno, con la
Sì.
meditazione dell'acqua e quindi le campane di cristallo, cosa accadrà? Quello che è certo è che questo tipo di esperienze, questo tipo di suoni armonizzano e quel giorno, quella sera meglio, io ho avuto un riscontro oggettivo di quello che stava accadendo. Quindi noi non possiamo utilizzare il termine terapeutico, ma il beneficio che riesce a produrre questo
Sì,
suono, che poi siano i
sì.
gong, le campane tibetane, oppure vedremo
Sì,
adesso, perché
sono
partirà un
curiosa.
ciclo di serate con la meditazione dell'acqua e quindi con il supporto di Flavio e le sue
Certo.
meravigliose campane. Ecco, sono interessata a vedere cosa accadrà e quindi proporrò naturalmente ai partecipanti, se lo vorranno, di
Di
testare
vedere.
prima della sessione e al termine della sessione. L'altra cosa che è chiara, proprio per quello che è accaduto durante quel famoso bagno di gong lunghissimo, meraviglioso, è che l'impegno che noi dobbiamo avere verso noi stessi è quello di cercare di mantenere l'equilibrio, cioè quel beneficio che noi traiamo facendo questo tipo di
Certo.
esperienza lo dobbiamo sostenere e portare avanti quotidianamente. Quindi questo significa un bel lavoro
Eh
di,
sì,
come dire, di consapevolezza
presenza,
e di presenza, certo,
consapevolezza, eh sì.
perché i sette chakra sono le sette ghiandole endocrine principali, quindi alterare, diciamo, grazie alle emozioni, visto che le ghiandole endocrine poi sono una risposta alle nostre emozioni, significa portare in squilibrio l'insieme, l'equilibrio generale della persona.
Certo, bene, grazie Monica, è davvero una testimonianza interessante, poi ci terrei aggiornati visto che qui a Spazio Meravigliosamente Più si terranno appunto delle altre serate di questo tipo e quindi vorremmo anche sapere cosa ne deduci poi tu con i tuoi test.
Molto
Ma
volentieri. Sì,
adesso io vorrei, cosa dici? Vorrei sentire,
facciamo
facciamolo sentire al
sentire.
nostro pubblico, anche se naturalmente viene è attraverso la telecamera, però insomma,
Certo, un'altra cosa, come
sicuramente
diceva la Monica sulla consapevolezza,
sì.
questi suoni sono in grado di portarci più in profondità verso di noi, verso una consapevolezza più profonda di noi stessi,
Certo.
dell'ambiente che ci circonda, delle percezioni sensoriali amplificate, delle intuizioni più fine. Di conseguenza fanno cambiare anche il nostro modo di pensare, di vedere le cose
Ah, sì.
e le nostre azioni. Don Corro diceva, per quanto riguarda i gong, ma questo riguarda per tutti questi strumenti, sì, più gong o strumenti simili di vibrazione suoneranno il mondo, è più facile che ci possa essere la pace. Essendo strumenti armonici, più vengono immesse queste frequenze nell'etere che poi colpiscono le persone, che diffondono le altre persone.
E si amplifica insomma un po'.
Certo, bellissimo. Allora facciamo sentire. Questa campana fa parte del set dei sette chakra, è collegata al terzo chakra, il chakra del nostro potere personale, ed è una nota stabile, ed è un Mi. Diciamo che il suono delle campane di cristallo è un suono multidirezionale.
Sì,
se avete sentito, sente, rotea, gira, sì, ed è in grado di espandersi fino a 1 chilometro di distanza. Dunque, per chi è in sala, è molto penetrante e porta a vibrare bene, insomma.
Bene, bene, bellissimo.
Grazie.
Sì, ok. Allora, ti chiedo solamente un'ultima cosa. In questo mondo così tecnologico, così sempre connesso, così, quale può essere proprio una strategia per affidarsi anche, cioè per fare in modo che questi tipi di strumenti ci aiutino un po' in questa iperconnessione?
Sì, allora, questa iperconnessione, per paradosso potrebbe quasi sembrare, è collegata al silicio, perché tutti dalla piccola radiosveglia ai computer più sofisticati hanno il silicio dentro, perché il silicio è in grado di recepire memoria, informazione, è in grado di dare informazione. Il silicio è in grado di trasmutare le energie da più grossolane o più dense a energie più sottili. Basti pensare ai pannelli fotovoltaici, che sono in grado di trasmutare l'energia solare, cioè il calore del sole, in corrente, in energia elettrica. Sì, sì. Questo viene anche a livello dei corpi, trasmuta le nostre parti più dense in parti più sottili, dunque portandoci una vibrazione più alta saremo in grado di essere anche più connessi con le altre persone, oltre che con la tecnologia. Altra cosa,
non c'è problema, siamo super iperconnessi, quindi certo, è meglio con le persone.
Ma anche tutta questa tecnologia che da una parte fa bene, da una parte fa meno bene, satelliti, televisioni, wifi, radiofrequenze, sono tutte frequenze disarmoniche che servono per le trasmissioni radio, ma ai nostri corpi creano comunque delle interferenze. Siamo invasi, cioè da ovunque ci sono comunque frequenze. Queste campane, i gong, le campane tibetane, i cristalli sono in grado di riarmonizzarci, di conseguenza da una parte ci difendiamo anche dall'invasione di tutte queste frequenze disarmoniche e creano anche più connessione profonda tra le persone, che in questo momento
è importante
certo.
Sì. Va bene, allora io intanto ti ringrazio tantissimo per questo lavoro di servizio che fai, perché non c'è bisogno insomma di commentarlo, è veramente speciale.
Grazie
Flavio.
Io ringrazio quella Monica.
Grazie
che ci dà
Monica,
la possibilità.
Esatto. E quindi chi volesse partecipare ai prossimi bagni di gong, campane di quarzo tibetane, segua sempre la pagina Facebook di Spazio Meravigliosamente Più, in modo tale da tenersi aggiornato e da prenotare anche eventualmente il proprio posto per la serata. Grazie ancora davvero tantissimo.
Grazie a voi.
Grazie a voi. Grazie. E buone vibrazioni.
Ah, sì. Essere umani significa essere profondamente sociali. Fin dalla nascita la nostra sopravvivenza fisica e psicologica dipende dalle relazioni con gli altri. Nel corso della nostra vita, le relazioni giocano un ruolo cruciale nella formazione della nostra identità. Siamo figli di qualcuno, amici di altri, partner in relazioni che modellano chi siamo e chi scegliamo di essere. Ogni legame contribuisce a comporre il mosaico della nostra identità. Tuttavia, quando una relazione si rompe o quando affrontiamo il rifiuto da parte di una persona cara, l'impatto può essere devastante. Il rifiuto sembra dirci che non possiamo più esistere in quella connessione, come se una parte di noi venisse negata negata o annullata. Questo sentimento può far emergere una sofferenza acuta, un dolore che spesso fatichiamo a tollerare, soprattutto quando si manifesta all'interno di relazioni affettive importanti. Eppure, per quanto il rifiuto sia doloroso, può anche rivelarsi una potente forma di crescita e rafforzamento personale. Storie di vita ce ne sono molte, dalle prime simpatie delle scuole, quando non si trovavano le parole per esprimere le nostre emozioni, fino a relazioni più serie nelle quali non ci si è magari mai sentiti completamente noi stessi, fino a relazioni difficili in bilico tra vittima e carnefice. Di storie ce ne possono essere davvero tante, ma spesso il comune denominatore è la paura del rifiuto, la paura dell'abbandono, la paura che una parte di noi possa essere negata dall'altro. Questo tipo di paura può assumere molte forme e portarci a prendere decisioni che ci allontanano dalla nostra stessa felicità. Possiamo scegliere di non avvicinare qualcuno per timore di essere respinti, possiamo rimanere in relazioni che ci fanno soffrire per paura di rimanere soli, oppure possiamo proprio evitare di aprirci a nuovi legami per paura di essere vulnerabili. La paura del rifiuto rischia di paralizzarci, di impedirci di vivere autenticamente e di cercare la nostra realizzazione. Ma se evitiamo di confrontarci con il rifiuto, perdiamo una lezione davvero fondamentale. Possiamo scoprire di essere in grado di superare quel dolore e possiamo attraversare l'esperienza senza perderci. Imparare a vivere la distanza nelle relazioni è un passo cruciale. Non possiamo e non dobbiamo fonderci completamente con l'altro, perché in quella fusione rischiamo di perdere noi stessi. Ogni relazione ha bisogno di spazio, di respiro. Solo ponendo una sana distanza tra noi e l'altro possiamo mantenere intatta la nostra integrità e vivere il legame con gratificazione, senza la costante paura che un litigio o un disaccordo possano portare a una rottura irreparabile. Affrontare il rifiuto è anche un'opportunità per riconoscere il nostro valore, indipendentemente dall'approvazione degli altri. L'altro ha diritto di non sceglierci, di allontanarsi, e noi, per quanto possiamo soffrire, abbiamo la possibilità di continuare a essere noi stessi. Non possiamo controllare l'altro, le sue emozioni o le sue decisioni, ma possiamo imparare a gestire le nostre relazioni e a crescere attraverso queste esperienze. In fondo, il rifiuto può aiutarci a comprendere meglio noi stessi. Chi siamo, cosa vogliamo e quali persone vogliamo al nostro fianco davvero. Non è una sconfitta, ma una tappa del cammino che ci permette di capire quali sono le relazioni che ci arricchiscono veramente e quali invece ci impediscono di essere felici. E questo è un passo fondamentale verso una vita più autentica e piena. Paola Marangoni, l'abbiamo raggiunta presso Spazio Meravigliosamente Più e con lei abbiamo parlato di numerologia esoterica e astrologia. Paola Marangoni ama studiare e praticare astrologia e numerologia esoteriche per indagare da un punto di vista spirituale i fenomeni esteriori della vita individuale e collettiva e coglierne così gli aspetti oltre il velo delle apparenze. Grazie Paola di essere qui con noi oggi e mi hai suscitato subito una grande curiosità di capire proprio qual è stato nel tuo percorso di studi, di vita, il momento in cui hai capito che bisogna andare oltre il velo delle apparenze.
Ma diciamo che è stata come una cosa che mi ha accompagnato senza che io ne fossi consapevole fin dall'infanzia, perché io fin dall'infanzia ho percepito che c'era qualcosa che non mi tornava nel posto in cui ero capitata, vale a dire questo pianeta. Però non lo volevo ascoltare questo messaggio, per cui questo disagio interiore mi ha spinta poi sempre a cercare cose che mi dessero delle risposte di senso. Quindi a me piaceva tantissimo andare a catechismo perché mi parlavano di questa figura così bella come Gesù, poi però non mi è più bastato quello, insomma sostanzialmente da sempre è stata una cosa impercettibile, poi l'oltre il velo è diventata una consapevolezza nel momento in cui ho iniziato a studiare queste materie che parlano proprio di uno spirituale che intesse la vita oltre all'apparenza delle forme.
Bene, tu hai un percorso che si chiama Percorso del Bersaglio e che è stato definito come una via per uscire dalle scatole mentali. Ecco, potresti un po' spiegarci di cosa si tratta, che visione c'è sotto
sì,
tutto ciò?
Volentieri. Lo definisco un po' una creatura che è uscita, diciamo così, strada facendo. Il percorso del Bersaglio consiste in una serie di incontri nei quali io cerco di trasmettere alle persone una visione di tipo cosmico, cioè una visione più ampia di chi siamo, ok, e di che cosa ci facciamo qua. Quindi escatologica, basandomi su che cosa? Su quello che è stato il mio percorso di studio nell'antroposofia di Rudolf Steiner, che ci ha dato veramente un insieme di conoscenze sulla cosmogonia della Terra e quindi di quello che è il suo processo prima e dove andrà, ma unendo poi quelle che sono state le mie realizzazioni personali, perché io ho un po' questa tendenza che non mi piace etichettarmi, non mi piace rimanere ferma su determinate direzioni, arricchita soprattutto con la grande comprensione che ho fatto con un testo che secondo me è proprio una pietra miliare, si chiama Un Corso in Miracoli,
molto famoso,
che quello che proprio ti rompe le scatole mentali, perché vi assicuro che anche leggere certe frasi, a un certo punto vedo che tu annuisci, sei là e dici ma cosa ha scritto, e te lo devi leggere tre volte, ma è fatto apposta. E lì il senso è, noi stiamo sbagliando l'interpretazione delle cose. E l'interpretazione che cosa la fa? Una scatola mentale. Quindi l'obiettivo è quello di mostrare perché siamo qua, qual è il senso, lo scopo dell'umanità, che c'è, secondo quello che ovviamente ci trasmette Rudolf Steiner. E allora in questo modo, collegandoci a una visione cosmica, anche le nostre piccole storie personali acquisiscono un'altra prospettiva, hanno una prospettiva di senso, che è il micro progettino che ciascuno di noi contribuisce a svolgere all'interno di un mega progettone che coinvolge l'umanità.
Certo. E allora, questo progetto animico, no, di cui tu parli, come viene esplicitato attraverso il linguaggio simbolico, come l'astrologia, la numerologia? Ecco, come riusciamo a applicare anche questi concetti eventualmente nella nostra vita? Insomma,
chiaro,
capito? Sì. Non è una cosa da poco.
Allora, facciamo subito una premessa. Non è che uno leggendo un tema natale, un tema sia astrologico, numerologico, tu dovrai fare A, B, C, D, E, F, G, perché la nostra vita, quelli sono contenitori, mentre il contenuto siamo noi, che siamo unici e irripetibili. Siamo all'interno di un flusso che nel tempo si esprime di più vite, questa è la mia visione, quindi noi non facciamo solo una vita, una botta e via, ma ne facciamo di più, e quindi abbiamo delle connessioni con quello che non abbiamo compreso precedentemente, che è funzionale per poter realizzare qualcos'altro. Insomma, sostanzialmente ognuno di noi si sta avvicinando a che cosa? Ad aprire la comprensione che siamo uno e che siamo nell'amore. E quindi è venuto a vedere tutte le grate, diciamo così, proprio le trame che gli impediscono di vedere questo. Quindi il progetto animico può essere anche solo, che è tanto, andare a comprendere dove sei incastrato, perché tante persone sono incastrate in una trama che impedisce loro di vivere veramente, di espandere il cuore, di respirare, di essere nel flusso dell'amore. E nel fare questo poi magari si avvicina a esercitare delle attività che proprio grazie alla comprensione delle proprie ferite, dei propri disagi, diventano un talento che possono mettere a disposizione degli altri. E l'astrologia e la numerologia ti danno questi indizi.
Davvero molto interessante. E non avevo ancora conosciuto qualcuno che utilizzasse queste due grandi poi fonti di sapere unite insieme, quindi deve essere molto interessante quello che fai. E volevo però parlare anche di questo tuo libro, Amnoressia, fame annegata, che appunto parla di una rinascita. Di cosa tratta questo libro?
Questo libro condensa sostanzialmente le mie realizzazioni che sono oggetto del percorso del Bersaglio,
attraverso un racconto che è la mia personale esperienza di difficoltà e di dolore in questa vita. Quindi ho pensato che potesse essere utile per le persone che magari, ce ne sono tante, stanno vivendo momenti difficili, momenti nei quali non vedono una luce alla fine del tunnel, e quindi raccontando come dalla mia storia, facendo un determinato tipo di percorso, cambiando la prospettiva, sono riuscita proprio a far venire fuori qualcosa che mi ha dato un senso. Ecco, è un modo per permettere alle persone di dare un senso alle proprie storie, perché senza un senso quel dolore, quella difficoltà, quell'ostacolo, sì, appesantisce come un piombo e ti risucchia dentro una spirale da cui si fa fatica ad emergere. Certo. E la storia ovviamente che mi coinvolge personalmente è stata l'anoressia, perché
certo, questa fame annegata, scritto così,
negata. Io negavo la fame, ma annegavo nel suo opposto, cioè non mangiavo. E quindi non è che racconto, non è un trattato sull'anoressia, ma parto da là, racconto cosa mi succedeva, cosa vivevo, e soprattutto mostro la meraviglia dell'astrologia e della numerologia in questo testo, perché è un pretesto per mostrare come tutto è collegato. E infatti sono andata a ritroso a vedere che cosa c'era oltre il velo della mia storia, ricostruendo determinate dinamiche della mia famiglia. E quindi è una specie quasi di storia, un intrigo che inizia nel periodo della Prima Guerra Mondiale, perché sono andata a trovare la storia della mia bisnonna, a vedere le analogie.
Spesso, no, sono le nostre ave che influiscono su quello che sono poi i nostri percorsi.
Esatto.
Molto bello. Quindi tu sei riuscita proprio a ripercorrere e a trovare un senso, quindi
a trovare soprattutto le analogie che c'erano, che mi facevano girare, ok? Facevano girare una specie di copione attraverso di me, ed erano i momenti in cui dicevo: ma io ho capito che questa cosa non è ok per me, ma non riuscivo ad uscire da quel flusso. Quindi portare coscienza su quelle che sono le nostre dinamiche già è come se aprissero delle porte da cui facciamo uscire un flusso bloccato.
Assolutamente.
E quindi è stato, mostrando proprio tutti i collegamenti, parlo di magici incastri che con l'astrologia, la numerologia sono riuscita a trovare, cerco di far vedere, ma guardate che funzionano queste cose, perché ci permettono proprio di quasi trovare, come dire, risolvere un poliziesco, proprio perché mi piacciono molto i polizieschi, i gialli, i cosiddetti gialli, quindi c'è anche un po' di thriller lì dentro.
Ah, bellissimo, allora quindi anche un suo stile narrativo particolare.
Sì,
ecco,
sì.
Perfetto. Bene, allora io ti ringrazio molto, per averci portato una comprensione nuova, per avere dato vita a questo libro. Tra l'altro la copertina è anche molto bella, molto interessante, con questa immagine così, insomma, subacquea, molto, molto suggestiva. Allora, grazie
a Paola
Marangoni,
grazie
e a presto.
A presto.
Scopriamo un tema affascinante e misterioso: i numeri doppi e il loro significato simbolico. Se vi è mai capitato di svegliarvi in piena notte e trovare l'orologio che segna le 3:33, o se durante la giornata vi siete accorti che un determinato numero continua a presentarsi sul vostro cammino, sappiate che per molti questi numeri non sono solo un caso. La numerologia, una disciplina che affonda le sue radici nella storia dell'umanità, ci suggerisce che ciò che consideriamo casualità potrebbe nascondere significati più profondi. Albert Einstein disse: il mondo è stato creato con delle frasi, composte da parole, formate da lettere. Dietro queste ultime sono nascosti dei numeri. Secondo la numerologia, i numeri sono il linguaggio dell'universo, un codice che ci collega direttamente al cosmo e al nostro destino. I numeri doppi che vediamo ripetutamente potrebbero essere segnali, messaggi che ci invitano a riflettere su ciò che che sta accadendo dentro e fuori di noi. Prendiamo ad esempio l'11. Questo numero è spesso associato a illuminazione e novità, un segno che ci invita a maturare, ad accogliere il cambiamento e a fidarci del nostro percorso. Potrebbe essere un incoraggiamento a riallineare i nostri pensieri con le nostre aspirazioni più elevate. Il 22 invece è considerato un numero di costruzione. Simboleggia la capacità di creare nuove realtà, un invito a immaginare e a dar forma a un mondo migliore, a una nuova vita. Alcuni numeri dopi, poi, portano con sé significati più complessi come il 33. Spesso chiamato il numero del maestro, è associato all'amore incondizionato e al servizio verso gli altri. Ci invita a guardare al di là del nostro ego, a prenderci carico di responsabilità che potrebbero sembrare più grandi di noi, ma che rappresentano una tappa fondamentale nel nostro cammino spirituale. E poi il 44. Questo numero è una chiamata all'equilibrio tra lo spirito e la materia, a trovare un punto di armonia tra il mondo interiore e quello esteriore. Vederlo può suggerire che è giunto il momento di riconnetterci con la nostra essenza, di avere fiducia nel percorso che stiamo seguendo e di pacificare ogni aspetto di noi stessi. Ma cosa ci spinge davvero a notare questi numeri, spesso in situazioni del tutto ordinarie? La risposta potrebbe risiedere nella nostra capacità di sintonizzarci con il mondo che ci circonda. La comparsa dei numeri doppi può essere vista come una sincronicità, una coincidenza significativa che ci esorta a riflettere, a fermarci un momento e a considerare il contesto in cui questi numeri emergono. La numerologia non è una scienza esatta e nessuno può davvero provare che questi numeri abbiano un potere mistico. Tuttavia, come Carl Gustav Jung suggeriva, il numero conserva un alone misterioso, qualcosa che stimola il nostro animo a guardare oltre la superficie delle cose. È un atto di fede verso l'irrazionale, verso un universo che forse è più connesso di noi di quanto possiamo immaginare. Il 55, ad esempio, rappresenta la libertà personale. Vederlo è un invito a liberarci dalle maschere, a riscoprire la nostra autenticità. Mentre il 77 ci richiama all'introspezione, alla ricerca di un ordine interiore che spesso sfugge nella quotidianità. Alla fine la magia dei numeri sta nel loro potere di farci interrogare, di offrirci uno specchio per comprendere meglio noi stessi e il mondo che ci circonda. Forse è proprio questo il segreto della numerologia. Non importa tanto se i numeri abbiano davvero un potere, ciò che conta è la nostra disponibilità a coglierne il messaggio, a guardare più a fondo e ad ascoltare le nostre intuizioni. I numeri, come diceva Shukantala Devi, dotata di eccezionali capacità di calcolo mentale, tanto da essere chiamata il computer umano, hanno vita, non sono solo simboli sulla carta. Dunque, la prossima volta che incontrate un numero doppio, fermatevi un attimo, riflettete, perché magari l'universo vi sta inviando un messaggio. E adesso Lonely Planet include Genova tra le migliori destinazioni del 2025.
La guida Lonely Planet ha scelto Genova come una delle migliori destinazioni per il 2025. Lonely Planet è una delle guide di viaggio più rinomate al mondo. Fondata nel 1973, è famosa per offrire ai viaggiatori consigli autentici e ispirazione su mete uniche e spesso inesplorate, privilegiando esperienze culturali, sostenibili e locali. Ogni anno, la guida pubblica una classifica chiamata Best in Travel, che evidenzia i luoghi più interessanti e promettenti da visitare nel mondo. Per il 2025, Genova è l'unica città italiana presente in questa prestigiosa classifica. Ma cosa rende Genova così speciale? Secondo Lonely Planet, la città offre un mix di bellezze architettoniche, un patrimonio storico ricco e una cucina autentica che riflette la sua tradizione marinara. Il centro storico è un labirinto di vicoli stretti e suggestivi, tra cui spiccano i famosi Palazzi dei Rolli, dichiarati patrimonio UNESCO. Ma non è solo la storia a rendere unica Genova. La guida suggerisce di visitare il mercato orientale, un vero e proprio paradiso per chi ama scoprire i sapori locali, dai piatti di pesce fresco al celebre pesto. Genova è affiancata da altre città europee selezionate per il 2025, come Tolosa, in Francia, che sta emergendo come centro artistico e culturale, e Palma di Maiorca, nota per il legame con l'arte di Joan Miró e per le sue iniziative di sostenibilità. Lonely Planet mette in risalto come la bellezza di queste città risieda nella loro capacità di fondere storia e innovazione, tradizione e contemporaneità. Guardando oltre l'Europa, Lonely Planet ci porta a scoprire mete sorprendenti come Pittsburgh negli Stati Uniti, che da città industriale si è trasformata in un vibrante centro creativo, ed Edmonton in Canada, celebre per il suo Fringe Festival. In Asia troviamo Osaka, in Giappone, in attesa dell'Expo 2025, e Puducherry, in India, un luogo dove la storia coloniale francese si fonde con i paesaggi esotici indiani. La guida non si limita alle città. Consiglia anche interi paesi e regioni emergenti, come la Lituania e la Slovacchia in Europa, il Laos in Asia e il Paraguay in America Latina. Queste destinazioni sono descritte come autentiche, dinamiche e ideali per chi cerca esperienze fuori dai soliti circuiti turistici. In particolare, la recente rete ferroviaria in Laos è segnalata come un'opportunità per esplorare luoghi pittoreschi con facilità. La classifica Best in Travel di Lonely Planet invita a esplorare il mondo con uno sguardo curioso, rispettoso e attento alla sostenibilità. Genova, con il suo fascino senza tempo, è un esempio perfetto di come una città possa offrire un'esperienza autentica e coinvolgente. Quindi, se siete alla ricerca di nuove mete per il 2025, perché non iniziare proprio da Genova?
Recentemente la Società del Sonno Britannica ha sollevato un'importante questione che tocca da vicino il nostro benessere quotidiano, il cambio dell'ora e i suoi effetti sulla nostra salute. Gli esperti del sonno chiedono l'abolizione del cambio dell'ora, sostenendo che questa pratica, che ci costringe a cambiare il nostro orologio due volte all'anno, abbia effetti negativi sulla qualità del sonno e, di conseguenza, sulla nostra salute generale. La proposta è di mantenere esclusivamente l'ora solare, appena entrata in vigore, e che durerà poi per tutto l'inverno. Ma perché è così importante? Secondo i ricercatori, la luce del mattino è essenziale per mantenere il nostro ritmo circadiano in equilibrio. Il ritmo circadiano è il nostro orologio biologico interno che regola le fasi del sonno, della veglia, ma anche molti altri processi fisiologici come, per esempio, la temperatura corporea e la produzione ormonale. La luce naturale del mattino aiuta a sincronizzare questo ritmo, facendoci sentire più svegli, attenti e produttivi durante la giornata. L'ora legale è il periodo ritenuto più opportuno dagli stati membri UE, che va da fine marzo a fine ottobre, coinvolgendo i mesi estivi e spesso costringendoci a svegliarci quando è ancora buio, interrompendo questa sincronizzazione naturale. Megan Crawford, una delle ricercatrici dell'Università di Strathclyde, è tra i firmatari dell'articolo pubblicato sul Journal of Sleep Research. Ha espresso proprio preoccupazione per l'idea di mantenere l'ora legale tutto l'anno. Ha dichiarato che questa scelta sarebbe dannosa per il sonno e il ritmo circadiano, aggiungendo che è al mattino che i nostri orologi biologici hanno il maggior bisogno di luce per rimanere sincronizzati. Alle latitudini del Regno Unito, poi, durante i mesi invernali c'è poca luce diurna e se dobbiamo scegliere tra luce al mattino o al pomeriggio, la scienza suggerisce che la luce del mattino è quella che apporta i benefici maggiori. L'argomento non riguarda soltanto la qualità del sonno, ma anche il nostro stato emotivo. La luce naturale del mattino gioca un ruolo fondamentale nella regolazione dell'umore. Gli studi hanno dimostrato che l'esposizione alla luce al mattino aumenta la produzione di serotonina, un neurotrasmettitore associato alla sensazione di benessere e felicità. Al contrario, la mancanza di luce mattutina può portare a una riduzione di quella sostanza, contribuendo a sentimenti di tristezza e persino depressione. Il fenomeno noto come disturbo affettivo stagionale, che colpisce molte persone durante i mesi invernali, è strettamente legato alla mancanza di luce naturale e potrebbe essere aggravato da una ridotta esposizione alla luce del mattino a causa dell'ora legale. Inoltre, la privazione del sonno causata dal cambio dell'ora ha un impatto negativo anche sulla nostra capacità di gestire lo stress. Pensate, quando il ritmo circadiano viene alterato, anche la produzione di cortisolo, l'ormone appunto dello stress, ne risente, aumentando il rischio di sviluppare ansia e difficoltà nel gestire situazioni stressanti. In questo senso, il mantenimento dell'ora solare potrebbe contribuire a ridurre i livelli di stress, migliorando non solo la qualità del sonno, ma anche il nostro benessere psicologico complessivo. Un altro aspetto cruciale è la posizione geografica. Per il Regno Unito, mantenere l'ora legale tutto l'anno potrebbe svantaggiare coloro che vivono a ovest e a nord del paese, dove la mancanza di luce al mattino sarebbe molto più marcata. Anche la produttività durante la giornata è influenzata dal cambio dell'ora. Quando ci svegliamo con una luce naturale adeguata, siamo più propensi a sentirci energici e motivati. Diversi studi hanno indicato che l'efficienza lavorativa e la capacità di concentrazione sono strettamente legate a un buon riposo e una corretta esposizione alla luce mattutina. L'ora legale, al contrario, rischia di compromettere queste condizioni con ripercussioni negative sia sul piano individuale sia su quello economico. Il cambio dell'ora è un argomento che è stato dibattuto in molti paesi, Italia compresa, e in fondo si tratta di bilanciare il nostro bisogno di luce con il rispetto del nostro ritmo biologico. E adesso scopriamo di più sulla neuroestetica, l'impatto della bellezza sulla salute mentale, il servizio.
Oggi esploriamo un concetto innovativo che sta trasformando il modo in cui percepiamo il benessere, la neuroestetica, ovvero l'impatto della bellezza sulla salute mentale. La neuroestetica è una disciplina che studia come l'esposizione all'arte, alla musica e persino al design architettonico possa influenzare il nostro cervello, ridurre lo stress e migliorare il nostro stato d'animo. Immaginate di camminare in un giardino botanico o di contemplare un'opera d'arte in un museo. Queste esperienze non sono solo piacevoli, ma hanno un effetto tangibile sul nostro benessere. La scienza ci dice che l'esposizione a elementi esteticamente belli può attivare le aree del cervello legate al piacere e alla riduzione dello stress. La bellezza, quindi, non è solo un concetto astratto, ma uno strumento concreto per migliorare la nostra salute mentale. L'arte e la bellezza ci offrono un modo per riconnetterci con noi stessi, per rallentare e per trovare un senso di pace. Pensate a una sessione di art therapy, dove colori, forme e texture sono usati per esprimere emozioni difficili da verbalizzare. O a un percorso in un giardino giapponese, dove ogni dettaglio è pensato per favorire la calma e la riflessione. Queste esperienze stimolano il nostro cervello in modo positivo, portando benefici che vanno oltre il momento dell'esperienza stessa. La neuroestetica non si limita solo all'arte tradizionale. Anche la musica e l'architettura possono giocare un ruolo fondamentale nel migliorare il nostro benessere. Studi hanno dimostrato che ascoltare musica che ci piace può ridurre il cortisolo, l'ormone dello stress, e favorire il rilascio di dopamina, il neurotrasmettitore del piacere. Allo stesso modo, spazi architettonici progettati con attenzione all'armonia e alla luce naturale possono creare un ambiente che favorisce la calma e la concentrazione. Pensiamo agli ospedali moderni che incorporano giardini interni e ampie finestre. Questi elementi non sono solo decorativi, ma mirano a migliorare il recupero e il benessere dei pazienti. Nel futuro, la neuroestetica potrebbe diventare parte integrante delle nostre routine di benessere quotidiano, grazie anche a programmi che integrano l'arte e il design in contesti terapeutici. È un nuovo modo di vedere il benessere, che ci invita a cercare la bellezza non solo nell'arte, ma anche nel nostro ambiente e nella nostra vita di tutti i giorni.
Sapete che esattamente 55 anni fa la storia della comunicazione e dell'umanità stessa ha fatto un gigantesco balzo in avanti. Eravamo nel 1969, precisamente il 29 ottobre, quando all'Università della California a Los Angeles si compì uno dei momenti più rivoluzionari del nostro tempo. Quel giorno di 55 anni fa, un gruppo di scienziati del progetto ARPANET, il precursore di Internet, si apprestava a compiere qualcosa che sembrava fantascienza: inviare un messaggio da un computer situato a UCLA verso un altro computer allo Stanford Research Institute, a centinaia di chilometri di distanza. Il messaggio doveva essere semplice: login, una parola scelta proprio per testare la connessione tra i due sistemi. Il primo tentativo però non andò come previsto. Quando il team iniziò a digitare la parola, riuscirono a trasmettere solo le prime due lettere, L e O, prima che la rete andasse in crash. Fu lo studente dell'Università della California, Charlie Klein, a tentare di trasmettere quel messaggio con il professor Bill Duval all'Università di Stanford come destinatario. In quel momento il team, guidato dal professor Leonard Kleinrock, si trovò a fronteggiare la fragilità della tecnologia nascente. Quel LO rappresentava un tentativo fallito di digitare login e divenne così il primo messaggio mai inviato su Internet. Circa un'ora dopo, con la rete ripresa dal crash, il testo completo di login venne inviato con successo. Ma proprio in quel LO, un piccolo frammento di comunicazione fallito, si nascondeva un segnale, uno sguardo verso un futuro che nessuno poteva ancora immaginare. Fu una piccola imperfezione che tuttavia segnò l'inizio della rivoluzione digitale, un mondo che oggi conosciamo così bene da darlo per scontato o utilizzarlo al peggio. Nel 1969 solo 4 università erano collegate alla rete: UCLA, Stanford University of California, Santa Barbara e l'Università dello Utah. Il sistema ARPANET collegava queste università, tutte coinvolte nel lavoro per il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, nell'ambito del progetto ARPA, ora DARPA, per le nuove tecnologie militari. 2 anni dopo, nel 1971, la prima email fu inviata dal ricercatore del MIT, Ray Tomlinson, mentre il World Wide Web, come lo conosciamo oggi, fu immaginato in forma tecnica nel 1989 dall'informatico britannico Tim Berners-Lee al CERN di Ginevra, e la prima pagina web fu pubblicata nel 1991. Da quel momento la comunicazione non è mai stata più la stessa. Quelle 2 lettere rappresentano il primo timido passo verso quella che oggi è diventata una rete di miliardi di persone e dispositivi interconnessi. Tutto ciò che oggi condividiamo, i messaggi che mandiamo, le informazioni che scambiamo, i video, le emozioni digitali, è iniziato con quel primo LO. Ai giorni nostri, solo su WhatsApp, uno dei possibili canali su cui inviare messaggi ora, ci sono 2 miliardi di utenti e 100 miliardi di messaggi inviati ogni giorno. Come spesso vediamo nella vita quotidiana, i grandi cambiamenti iniziano con piccoli passi incerti e persino i fallimenti possono essere la base di qualcosa di veramente, veramente straordinario. Oggi siamo qui collegati attraverso la rete grazie alla visione di quei pionieri, e quel piccolo LO ancora ci parla ricordandoci quanto la curiosità umana possa spingere il mondo avanti. Da allora siamo arrivati all'intelligenza artificiale, ai supercomputer, alla connessione veloce. Starà alla coscienza dell'uomo, a ognuno di noi, saper gestire un grande potere. Speriamo di saperlo fare. Il dibattito è senz'altro aperto. E adesso dal nostro archivio vi vogliamo proporre un estratto dell'intervista fatta a Carlo Petrini in occasione di una manifestazione di oltre 10 anni fa, 13 per la precisione. I temi però sono sempre attuali: cultura alimentare e sviluppo sostenibile. Possiamo fare noi come singolo, anche cittadino, come singolo utente, la singola persona che va anche ad acquistare il cibo, perché si diffonda questa cultura del cibo buono sia per chi lo riceve ma anche per chi lo produce?
Sì, è importante che da parte di coloro che vanno ad acquistare il cibo ci sia un coinvolgimento maggiore, non essere consumatori passivi. Sì. Ma curiosi cittadini che vogliono informazione, vogliono la tracciabilità dei prodotti, vogliono sapere come sono prodotti, e tutto questo può essere non solo un arricchimento culturale, ma può essere la buona pratica per mantenere sui territori un'agricoltura e un savoir-faire gastronomico, che è il motivo dei viaggi. In fondo io sono in questa terra bellissima e venendo qui colgo le sfumature da una valle all'altra. Sì. Rispetto a dei piatti di cui io non ero assolutamente a conoscenza e che hanno un radicamento su questo territorio che è molto più incisivo ed è storia e patrimonio del territorio. Quindi bisogna essere orgogliosi di questo patrimonio che ci hanno lasciati i nostri padri e permettere all'agricoltura di poter vivere decorosamente per continuare questa tradizione.
Esatto. Lei questa sera sarà al Teatro Astra e il titolo di questa manifestazione vede una parola importante che è riprendiamoci la terra. Cosa significa riprendiamoci la terra? È anche un po' una provocazione nei confronti di chi ha abbandonato magari le nostre terre, non solo nel Veneto, poi anche in molte parti d'Italia. Questo riprendiamoci ha un valore importante.
Sì, il ritorno alla terra è una condizione preliminare per mantenere un'agricoltura sana. Purtroppo negli ultimi 50 anni abbiamo assistito a un depauperamento anche delle risorse della terra madre. Pensiamo che la terra abbia risorse infinite, quindi ne abbiamo sciupate. Sì, sì, in maniera veramente irresponsabile. Tornare alla terra significa avere più rispetto, riconciliarci con la natura e fare in modo che il sistema produttivo dei nostri piccoli agricoltori non scompaia.
Esatto, e ci vogliono però anche delle strategie a livello regionale, comunale, perché molto spesso vediamo che sono state abbandonate, è vero, le terre per un lavoro magari in città, in fabbrica piuttosto, però questo ritorno deve essere anche aiutato e far anche capire che la natura non è solamente da sfruttare, ma da vivere pienamente.
È importante che le comunità facciano il massimo per dare dignità ai contadini, ma anche importante che i consumatori non siano dei soggetti indifferenti, ma prendano coscienza di tutto questo. Cosa voglio dire? Che mai come in questo momento l'agricoltura in Italia è in crisi, grandissima crisi. Molti giovani lasciano perdere, si chiudono in aziende perché? Perché costa di più lavorare che non quello che si guadagna. Noi non mangeremo computer, quindi vorremmo avere una continuità produttiva che concepisca la figura di un giovane che torna alla terra non come uno che accetta la vita grama dei nostri vecchi. Noi non abbiamo nostalgia di quelle vite lì, noi vogliamo invece che sia un giovane agricoltore che possa avere le giuste gratificazioni, possa fare le sue vacanze, possa mandare i figli all'università, e per fare questo bisogna che tutti assieme lavoriamo perché sia ridato valore al cibo. Noi abbiamo perso il senso del valore, è tutto diventato prezzo e basta che sia basso. Questo non è giusto per chi lavora la terra, perché come si dice dalle mie parti, la terra le bassa e quindi chiede sofferenze e sacrifici.
È vero. Le chiedo l'ultima cosa, poco tempo fa Amedeo Sandri, che è un grande chef, è stato ospite appunto da noi e ha fatto una considerazione molto bella, ha detto che chi lavora e opera con il cibo deve comunque amarlo. Perché è un atto d'amore anche il fatto di cucinare, mi riferisco anche a tanti chef tanto bravi della nostra zona, è proprio un atto d'amore nei confronti di chi poi andrà a gustarsi questo cibo. Lei condivide questo
assolutamente,
parere?
Assolutamente, perché tutta la nostra vita è caratterizzata da questa donazione. Quando nasciamo e usciamo dal ventre materno, non vediamo, non sentiamo, eppure con le labbra cerchiamo i segni delle nostre madri, e in quel momento la mamma fa un grande atto d'amore nel donare al figlio cibo. Partendo da questo momento qua in avanti, tutta la nostra formazione e il nostro piacere gastronomico è più forte, è più vero se è fatto attraverso un atto d'amore, e cucinare è un atto d'amore.
Eccoci arrivati alla conclusione della nostra puntata. Abbiamo parlato del melograno per combattere infiammazione e stress ossidativo, di come sia possibile accettare un rifiuto dei numeri doppi e di come il cambio dell'ora abbia effetti sulla nostra salute. Abbiamo ricordato che nel 1969 fu lanciato il primo messaggio in internet. I nostri servizi, la guida Lonely Planet, ha scelto Genova tra le destinazioni per il 2025 e abbiamo scoperto la neuroestetica. Dal mio archivio Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Ringraziamo di cuore Paola Marangoni, Monica Sartore e Fabio Zandarin. Continuate a seguirci, la prossima settimana avremo altre notizie e approfondimenti dedicati al benessere, alla crescita personale, all'evoluzione e altri ospiti. Il benessere e soprattutto la scoperta di noi stessi sono un viaggio. Facciamolo insieme per un mondo più consapevole e solidale. Vi auguro una settimana di crescita e armonia e fino alla prossima amate sempre. Restate centrati e vivete con un altro stile per dare forma a un nuovo benessere. State bene e grazie.